Trovati da Filippo Passantino alla nostra Europa, all'approfondimento di attualità dedicato all'Unione Europea. In studio con me Carolina Teresi, Giulia Lattanzi, Chiara Santucci e Giusy Francaviglia. Buongiorno ragazzi. Con noi in studio c'è anche Thierry Vissol, storico ed economista, con il quale tratteremo alcuni temi e parleremo in particolare di migrazioni. E cominciamo subito con la prima domanda di Carolina Teresi.
Buongiorno dottor Vissol.
Buongiorno.
La mia domanda riguarda la presidenza di turno slovacca del Consiglio europeo ha proposto una revisione del regolamento di Dublino in modo che tutti gli stati ricollochino i migranti scegliendo solo alcune specifiche categorie come i più vulnerabili o i più integrabili. Addirittura si è proposto di chiudere le frontiere interne e di introdurre delle detenzioni per evitare dei movimenti secondari. Le sembra una proposta ragionevole? Oppure non è nello spirito dell'Unione Europea?
Assolutamente non lo è, senza dubbio. Poi si deve sapere che una presidenza dell'Unione, diciamo quelle a rotazione per 6 mesi, possono fare delle proposte, ma non vuol dire che loro rappresentino effettivamente l'Unione. Sono proposte della presidenza, dopodiché si può discutere. È vero che alcuni altri paesi, come la Francia per esempio, richiedono una revisione di Dublino. Alcuni politici, non tutti,
certo.
E quindi c'è nello spirito anche questa voglia di modificare il sistema di Dublino. Anche l'Italia lo chiederebbe, ma per motivi totalmente diversi di quelli che chiedono i slovacchi. E quindi no, non lo è, perché diciamo i valori che sono previsti nel trattato, che sono scritti nel trattato nell'articolo 3, non corrispondono a questa chiusura dell'Europa, a questa assenza di rispetto anche dei patti, perché c'è un altro articolo nel trattato molto importante, purtroppo non rispettato, che è l'articolo 4, che definisce quello che si chiama la lealtà, cioè l'obbligo per gli stati membri che hanno aderito e che hanno rispettato tutti i criteri che sono collegati a questa adesione, di rispettare non solo il contenuto del trattato, ma tutte le legislazioni che sono state approvate. Ora, quando uno viene al di contro di queste legislazioni, infringe il principio di lealtà. E quindi, ovviamente, siamo fuori, diciamo, dei principi e del funzionamento dell'Unione.
La ringrazio.
La parola a Chiara Santucci.
Buongiorno al dottor Vissol e grazie di essere qui con noi. Quando si parla di Europa si aspettano tutti la domanda sulla Merkel, io sarò così banale da farla, e la sua nuova politica di accoglienza della Merkel l'ha esposta ad attacchi populisti. E quanto influiranno questi attacchi sulla candidatura della Merkel nel 2017 e quanto riuscirà a spiegare ai cittadini tedeschi la necessità di una politica non respingente verso un fenomeno di portata mondiale?
Si deve dire che la politica della Merkel è stata modificata con il tempo e di fatto all'inizio la sua decisione di accogliere tutti ha provocato effettivamente delle reazioni non solo tra i populisti, e non mi piace il termine populisti, direi piuttosto tra i nazionalpopulisti xenofobi, che è una variante. Diciamo, dei populisti, ma non solo, anche nel suo proprio partito. E quindi ha modificato un po' questo approccio, ha anche chiuso la frontiera con l'Austria, per esempio. E quindi, diciamo, è sempre la Merkel, non ha mai avuto una posizione veramente fissa,
stabile.
Lei segue un po' il vento e quindi dipende se lei si riproporrà come cancelliere della tedesca, ma se lo fa è certo che lei dovrà mettere un po', diciamo, di acqua nel suo vino, in un certo modo. Spiegare alla gente che i migranti possono essere un valore, una ricchezza piuttosto che un problema è abbastanza complicato, perché richiederebbe per di più delle politiche che permettono di integrare questa popolazione, politiche che mancano. e quindi non si può fare l'uno senza l'altro. Se si fa l'uno senza l'altro, reazioni ci sono sempre.
Quindi secondo lei è più una trovata elettorale della cancelliera?
No, non direi, perché lei è assolutamente cosciente del fatto che la popolazione tedesca sta invecchiando in una maniera drammatica, cioè la Germania perderà più o meno 10 milioni di, in termini di popolazione nei 20 anni che vengono. La popolazione invecchia, quindi ci sono sempre più anziani e problemi di pensione che si devono pagare.
Quindi in questa circostanza i migranti possono essere una risorsa?
Ma lo sono per, di fatto, perché molto spesso si pensa che i migranti sono tutti dei poveracci che non sanno niente, eccetera. Se si parla per esempio della Siria, la Siria era, diciamo, un paese dove la popolazione è molto educata. Ci sono tra i migranti delle persone, dei professori di università, degli economisti, dei matematici, cioè persone che sono tutti in gamba, che purtroppo non hanno più niente. Quindi quando uno vede queste poveracci senza scarpe, con dei sacchi di plastica, che provano di andare in un paese dove possono sopravvivere, ovviamente si dice: ah, tutti questi poveracci vengono a mangiare il nostro pane. Ma non è così.
Dalla Germania ai paesi dell'est con Giulia Lattanzi.
Esatto, buonasera dottor Visoli. Infatti, inerente appunto alla risposta che ci ha dato adesso, volevamo sapere come mai l'Ungheria e in generale i paesi dell'est non accolgono appunto i migranti, ad esempio come facciamo noi, o in generale non hanno questo atteggiamento, questo comportamento aperto nei loro confronti.
Qua apre una porta che conduce
molto ampia.
Sì. Diciamo, il problema dei paesi dell'est, di molti paesi dell'est, è che sono delle democrazie abbastanza giovani che hanno avuto dei problemi con l'identità, diciamo, nazionale, anche se per me non esiste un'identità nazionale, ma esistono delle identità plurali. Tuttavia sono delle democrazie molto giovani che vogliono riaffermarsi. E per farlo, alcuni dei loro politici, che non hanno nessuna visione a lungo termine, hanno considerato che si doveva andare verso, diciamo, la promozione della nazione, dell'identità cristiana, anche se tutte le loro posizioni sono in contraddizione totale con la posizione della Chiesa, ma sono supportati dalla Chiesa. Cioè in Polonia, per esempio, tutto il gruppo Visegrad, Polonia, Ungheria, Slovacchia, eccetera, si definiscono come delle repubbliche cattoliche, dove i cattolici sostengono i tiranni, i dittatori e tutta la vecchia roba, diciamo, che impedisce di avere un'apertura sulla società moderna, contro l'aborto, contro le gay, contro il matrimonio gay, eccetera eccetera, ma non sono aperti su, diciamo, quello che dovrebbe essere la misericordia. E quindi c'è una contraddizione fondamentale, che è spinta anche di questa idea che loro sono in ritardo, che vogliono ricostruire questa identità senza rendersi conto che l'identità è legata alla sovranità, e quando non c'è più sovranità, perché non c'è più sovranità, l'identità è solo uno sbaglio.
Comunicazione non solo con Giusy Francaviglia.
Buonasera.
Buonasera.
E abbiamo visto che comunque il sentimento anti-rifugiati è molto, molto diffuso in Europa, soprattutto in seguito ai flussi migratori verso l'Europa, e gli attacchi razzisti di politici e media sono sempre così frequenti che si potrebbe benissimo parlare di trattamento deumanizzante dei rifugiati che arrivano nei nostri paesi. Ne segue quindi anche una crescente diffusione dei crimini d'odio, che spesso passano inosservati e spesso di cui spesso non si parla assolutamente. Secondo lei l'Unione Europea sta facendo abbastanza per contrastare questi crimini d'odio e per contrastare soprattutto i discorsi d'odio che ne derivano? E in un'Europa che comunque è sempre più divisa da questo punto di vista e sta diventando sempre più lontana da quell'Europa che è nata come unione di popoli nel rispetto della diversità?
Sì, di fatto, ma il problema è di sapere che cos'è l'Unione Europea e che può fare. Cioè si deve sempre ricordare che quello che può fare l'Europa è definito nel trattato. E nel trattato c'è un'attribuzione di competenze, e l'Unione Europea non ha nessuna competenza per contrastare quello che diceva lei. Quindi il problema non è quello dell'Unione Europea, ma eventualmente dei capi di Stato e di Governo che decidono a livello dell'Unione Europea che cosa si può e che cosa non si può fare nell'ambito del trattato. Allora è vero che nel trattato ci sono sufficientemente elementi sui valori dell'Unione, sulla democrazia, eccetera, eccetera, per eventualmente permettere di tirare fuori delle regolamentazioni o, diciamo, dei comportamenti, o eventualmente lottare contro i regimi, perché possiamo chiamare così l'Ungheria o la Polonia adesso. Il problema è che se c'è una marea di legislazione sul mercato interno, non c'è tanta legislazione, è un po' un deserto in termini di regolamentazione, tutto quello che tocca, diciamo, la democrazia, il rispetto della democrazia, il rispetto dei valori. Quindi quali sono le possibilità per eventualmente lottare contro un Salvini, contro un Orban o contro un Kaczynski? Non ce n'è. Ci sono pochissimi. L'articolo 7, ma è una procedura estremamente complessa che non conduce veramente a una punizione. Non è possibile di espellere, per esempio, un paese. Un paese può chiedere di uscire, ma l'Unione non può chiedere a un paese di uscire se non rispetta i suoi valori. Quindi siamo in un impasse che corrisponde un po' all'impasse in quale sono le nostre democrazie, dove mancano, diciamo, dei capi che hanno la comprensione o la dimensione di gente come Churchill, come Roosevelt o come De Gaulle. Non c'è più. Ora la democrazia dipende dalla gente che la dirige. Se i capi non sono competenti, sono fuorvianti, mentono, raccontano qualsiasi cosa senza che ci sia nessuno che viene a contraddire quello che dicono, allora la democrazia è veramente in pericolo e può condurre lei stessa a distruggersi.
Per il momento è tutto, grazie Thierry Wissol per essere stato con noi, appuntamento alla prossima edizione.
Grazie a voi.
Continuiamo con il nostro programma La Nostra Europa, ancora in compagnia di Thierry Wissol della Commissione Europea. Ci hanno raggiunto Eleonora Artese e Martina Pota per approfondire il tema della crisi europea, toccando un altro punto fondamentale, qual è la Brexit. Secondo lei, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è da considerarsi l'inizio di un processo di disgregazione dell'Unione oppure un fatto isolato legato alla particolare posizione politico-economica del singolo Stato?
La risposta è sì e no. Cioè, potrebbe essere l'inizio di una disgregazione, ma come potrebbe essere un'opportunità per andare avanti? Comincio dalla prima, dalla seconda piuttosto. Opportunità. Opportunità, i britannici hanno sempre avuto una posizione dove hanno detto dall'inizio che non volevano l'Europa politica, volevano il mercato unico e la finanza internazionale. Basta. Quindi hanno bloccato e hanno, primo, hanno indirizzato l'Unione, fin tanto che c'erano dentro, verso il mercato interno, verso la liberazione dei movimenti di capitali, bloccando tutte le possibilità di andare avanti sul lato politico. Quindi il fatto che escono libera un po' questo peso. Per di più si appoggiavano sui paesi, diciamo, dell'est, particolarmente la Polonia, l'Ungheria, eccetera, e altri paesi così. Adesso questi rimangono un po' da soli e quindi sono un po' isolati, quindi potrebbe permettere di andare avanti. Dall'altra parte è vero che il Brexit ha contribuito a sostenere, diciamo, le posizioni di alcuni euroscettici a livello politico nei vari paesi europei, particolarmente in Francia o in Italia, e quindi può anche dare una spinta che l'elezione di Trump in America ha anche fatto crescere. Si deve ricordare che Trump ha anche chiesto a Nigel Farage di essere l'ambasciatore della Gran Bretagna in America, quindi è chiaro che là c'è un messaggio estremamente forte per tutti i populisti nazionalisti, xenofobi europei e anti-europeisti per crescere o appoggiarsi almeno su questo per provare di distruggere quello che esiste.
Bene, ora passiamo la parola ad Eleonora Artese.
Buonasera.
Buonasera.
Io volevo chiederle, pensa che la disgregazione dell'Unione Europea sia realmente possibile e quali sarebbero gli eventuali effetti che avrebbe questa disgregazione sui singoli stati?
Allora, la disgregazione è sempre possibile. Abbiamo visto nella storia che nessun regime politico è permanente, dall'impero romano fino a tutti quello che si sono successi. quello di Napoleone, eccetera. Quindi tutto è possibile, una disgregazione è perfettamente possibile, soprattutto se le forze, diciamo, oscure dell'Europa continuano a crescere. Questo ovviamente sarebbe drammatico a più livello, perché tutti quelli che vogliono supprimere o distruggere l'Europa pensano che è possibile di ritrovare una sovranità nazionale. Ora, questo è un'illusione, non è più possibile. La sovranità, prima di tutto, non è mai esistito in una maniera completa. Secondo, con la globalizzazione, questa sovranità non esiste più già in tutti i più grandi campi, diciamo, che contribuiscono alla ricchezza di un paese. In materia monetaria non è più possibile, in materia militare non è possibile, in materia di politiche energetiche non è più possibile, in materia di politiche sull'ambiente non è possibile, eccetera. Quindi tutti gli elementi grandi della sovranità nazionale non esistono più. Che cosa può fare un piccolo paese come la Francia o come l'Italia, anche se sono grandi in termini europei? A livello mondiale sono dei nani. Che cosa possono fare per influire sul mondo? È il mondo che influisce su di loro. Quindi uscire dall'Unione, finire l'Unione Europea, vuol dire che ogni paese dovrà scegliere da chi vuole dipendere, dall'America, dalla Cina, dalla Russia, da chi. E quindi la sovranità non esiste. Invece, laddove potrebbe esistere la sovranità, nessun politico ne parla. Se si ascolta quello che dicono Salvini o Le Pen, non parlano di provare, per esempio, di rifare le strade, di ricostruire le case, di evitare che il terremoto distrugga tutto, di impedire agli italiani di costruire dappertutto senza preoccuparsi dei rischi, eccetera, eccetera. Non si parla del fatto di fare crescere la ricerca o gli studenti che vogliono fare un dottorato. Ora l'Italia è in una situazione disperata in questo campo e senza ricerca non si può fare crescita. È illusorio di pensare che ritornando alla lira si potrà vendere di più perché si svaluta la moneta come si faceva negli anni 70. Non funziona più così. La competitività dipende dal contenuto tecnologico. Questo nessuno lo dice. Quindi distruzione dell'Europa vuol dire ritornare ad essere insignificanti a livello mondiale.
Grazie.
Bene, ora passiamo la parola a Martina Pota.
Volevo chiederle se lei pensa che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sia un fatto replicabile anche in altri paesi maggiormente dipendenti dall'Unione e che quindi l'euroscetticismo prevalga sulle ragioni economiche.
Sì, è assolutamente possibile perché, come l'ho già detto, una democrazia dipende dalla qualità del suo popolo, della sua educazione, del suo sapere, dei grandi problemi del mondo. Ora il problema è che il mondo è diventato estremamente complesso, è molto difficile di capirlo, soprattutto se non c'è nessuno che lo spiega. Soprattutto se i politici non hanno più la responsabilità di essere lungimiranti e di spiegare alla popolazione cosa succede. E quindi vengono dei capi che hanno molto testosterone, che parlano più forte, che insultano, e quindi piace alla popolazione perché è la vita corrente che è un po' così. E quindi tutto è possibile, e ovviamente questo è abbastanza drammatico perché effettivamente è il segno che le nostre democrazie si stanno disgregando anche loro. Per mancanza di educazione, per mancanza di sapere politico, per mancanza di educazione politica. I partiti non esistono più, i sindacati non esistono più. Prima facevano quello che si doveva fare, cioè educare i loro membri. Questo non si fa più, si va su internet e si guarda i tweet. Ma che cosa dice un tweet? 140 segni per dire delle stupidaggini che non permettono di capire qualsiasi cosa.
E poi io ne avrei un'altra. Volevo sapere qual è ad oggi il maggior fattore unificante e come si potrebbe rafforzare contro la crescente mancanza di coesione tra i paesi membri.
Ancora una volta tocchiamo qua un problema di solidarietà sia a livello nazionale che a livello internazionale. Fin tanto che effettivamente contribuiamo con tutti, diciamo, i comportamenti politici e tecnologici, contribuiamo a andare verso un'individualizzazione di tutti, si perde completamente l'idea di sociabilità. Perdendo quest'idea di sociabilità è molto difficile di ricostruire qualcosa di serio, perché solo il confronto con l'altro, con rispetto, permette di andare avanti e di sviluppare dei discorsi che permettono di progredire.
Grazie Martina, e ora la parola a Michele Valente.
Sì, volevo domandarle, lei ha fatto riferimento alla coesione e anche alla globalizzazione nell'Unione Europea. Crede che lo spauracchio dei nazionalismi e un evento come Brexit possano influire sulle politiche commerciali dell'Unione Europea?
Allora, il problema delle politiche commerciali è che non c'è commercio se non c'è industria, e non c'è industria se non c'è una vera politica economica, e non c'è una vera politica economica se non si vede nel modo più largo. Cioè, siamo in una situazione dove anche, per esempio, una grande ditta italiana come la Nutella non può fare niente se non avendo dei fornitori che vengono da più paesi e dal resto del mondo. Quindi come organizziamo questo? Si deve organizzare a livello dell'impresa stessa, o si prova di organizzarlo a livello internazionale? Per organizzarlo a livello internazionale c'è bisogno di avere delle legislazioni che definiscono il modo di fare. Quello che ha tentato per esempio il trattato con il Canada, o come prova di fare il TTIP, o come prova di fare l'accordo internazionale tra l'America e i paesi dell'Oriente. Se l'Europa non esiste più, non è più in grado di influire sul modo in quale si vedono i legami, perché non c'è commercio se non c'è legge. Per fare commercio devi essere sicuro che il tuo partner rispetterà alcuni regolamenti. Se non lo fa, e allora la giungla, non è più possibile niente. Quindi la disgregazione dell'Europa impedirà ai nostri paesi di influire sul modo in quale si fa commercio a livello internazionale. Gli altri decideranno, la Cina, l'America, eventualmente la Russia, e noi ci dovremo adattare. E questo ovviamente non è il senso in quale vorremmo andare, perché non è al nostro vantaggio, al contrario.
Restando invece sul suolo europeo, lei crede che maggiori incentivi, o comunque rafforzando i fondi per lo sviluppo territoriale, i fondi per la coesione regionale, si possano raggiungere degli obiettivi concreti?
Se c'è una politica per farlo, ovviamente. Se parliamo per esempio dei TENS, delle reti transnazionali di trasporto, che siano autostrade, ferrovie, eccetera, è chiaro che questo è assolutamente importante per permettere lo sviluppo di un territorio. Prendo sempre l'esempio del porto italiano Gioia Tauro. Okay? Nelle circostanze attuali, 80% del commercio internazionale passa tramite il Mediterraneo. Quando si esporta dalla Cina verso l'America, si passa dal Mediterraneo. Con la rivoluzione dei container, questo permette di avere un modo di fare molto semplice. Si mette il container da un camion sulla nave, la nave arriva in un porto, lo mette su un camion o su un treno e va laddove deve andare. Non c'è più bisogno di avere le imprese intorno al porto. Ok, quindi perché un porto funzionasse si deve avere, diciamo, le reti di comunicazione. Ora, se si guarda l'autostrada del sole è una catastrofe, se si guarda le ferrovie che vanno fino là è una catastrofe, un binario solo, e poi se si guarda come funziona il porto, c'è più di 15% della gente che non va a lavorare e si vuole più di un mese per fare i documenti di trasbordaggio, quando in altri porti ci vogliono qualche giorno. Quindi due problemi, un problema diciamo regionale di disinclava, per provare di levare questo enclave che non permette a Gioia Tauro di giocare il suo ruolo, e fare le modifiche a livello nazionale, quello che chiamavo la sovranità nazionale, cioè le modifiche della legislazione e del management, di modo che questo possa funzionare. Per il momento sta morendo perché appunto non corrisponde a elementi che permettono di fare funzionare correttamente questo trasporto.
Grazie.
Bene, grazie a Thierry Vissol per aver risposto alle domande, ai nostri ospiti. Dalla nostra Europa è tutto, vi aspettiamo alla prossima edizione.
Grazie a voi.
Ascoltatori, ben ritrovati alla nostra Europa e qui con voi Sara Babilà, Matteo Iacobelli, Sara Giuliani e Germano Di Fede. Diamo il benvenuto alla nostra ospite, la dottoressa Katia Castellani, referente della Direzione Generale Traduzioni. Come avete ben capito, oggi parleremo di lingue e traduzioni in Europa. Sappiamo che le diversità linguistiche fra i Paesi membri e della mancanza di lingua unica europea sono degli ostacoli alla piena integrazione dei cittadini. Non irrilevante sembra anche essere il problema riguardante la necessità di traduzione e interpretazione di ogni atto normativo dell'Unione Europea in tutte le lingue comunitarie. Ci sono anche state polemiche per la questione dei costi di traduzione che sembrerebbero influire sulla velocità di discussione politica e deliberazione degli atti normativi. Bene, a tal proposito, dottoressa, vorremmo chiederle quanto le diversità linguistiche degli Stati membri dell'Unione Europea influenzano l'integrazione tra Paesi, insomma, della stessa.
Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Rispondo subito alla domanda dicendo che l'Unione Europea considera la diversità linguistica tra i suoi Paesi membri come una ricchezza e non come un problema, anche perché comunque al giorno d'oggi la maggior parte delle persone studia una lingua, almeno una lingua straniera a scuola. E quindi questo chiaramente facilita la comunicazione. E come dicevamo, grazie ai servizi linguistici offerti dalle istituzioni, quindi da un lato la traduzione e dall'altro l'interpretariato, si agevola comunque la comunicazione e la partecipazione di tutti i cittadini a quello che è il progetto Europa, perché alla fine ricordiamoci che il progetto Europa non si basa su una lingua comune, si basa su valori comuni, che sono quelli che appunto tutti i cittadini europei condividono.
Entrando nel vivo, quindi tecnicamente, in che modo la Commissione europea riesce a coordinare questo lavoro di traduzione e di interpretazione da e per le 24 lingue dell'Unione?
Beh, in effetti è un processo piuttosto complesso. Innanzitutto hai fatto bene a distinguere tra traduzione e interpretariato, che sono due cose distinte, che vengono gestite da due direzioni generali distinte. Quindi, per quanto riguarda gli interpreti, queste sono le persone che vanno alle riunioni tipicamente e aiutano quindi i partecipanti alle riunioni a capirsi, e c'è questo servizio che si chiama lo SCIC, che contatta gli interpreti, sia quelli che sono assunti dalle varie istituzioni, sia gli interpreti freelance, e fa in modo appunto di garantire la trasmissione delle informazioni in ogni riunione. Invece per la traduzione dei documenti ciascuna istituzione ha un proprio pool di traduttori e ha un servizio specifico che gestisce le domande di traduzione che provengono dalle varie, nel caso della Commissione, direzioni generali. Le domande vengono convogliate da questo servizio che si denomina Planning, che poi va a negoziare le scadenze di traduzione con appunto i richiedenti e poi le distribuisce ai vari dipartimenti linguistici che si occupano della traduzione e poi di ritornare il materiale tradotto.
Chiarissimo.
Allora intervengo io, magari faccio una domanda che può interessare i giovani aspiranti traduttori o interpreti che siano, diciamo, per entrare a far parte del personale di ruolo nella Direzione Generale Traduzioni. Quali sono le procedure e le competenze necessarie per la selezione dei candidati?
Naturalmente, sia per diventare funzionario interprete che traduttore è necessario partecipare ad un concorso. Quindi esiste un ente che si chiama EPSO, ovvero European Personnel Selection Office, che si occupa di organizzare i concorsi attraverso i quali vengono reclutati i linguisti, ovvero i traduttori e gli interpreti. La EPSO organizza questi concorsi a frequenza irregolare in base alle esigenze effettive delle varie istituzioni. Quando si partecipa a un concorso è valido per tutte le istituzioni, quindi un aspirante traduttore potrebbe essere chiamato dal Parlamento piuttosto che dal Consiglio o dalla Commissione. Per partecipare al concorso ci sono soltanto due requisiti fondamentali, che sono una laurea magistrale in qualsiasi ambito, non è necessario avere una laurea in lingue piuttosto che in traduzione o in interpretariato, è necessario essere cittadini dell'Unione Europea. Non è necessaria nessuna esperienza professionale particolare, ma naturalmente per chi vuole intraprendere una carriera da traduttore o da interprete deve conoscere la propria lingua madre più altre due lingue dell'Unione Europea.
Che livello?
Ma il livello, il concorso dice ottimo livello, quindi se poi questo possa essere un C1, un
B2. Le scuole classificano insomma la differenza C1, C2, quindi a...
Diciamo che l'importante è nel caso dei traduttori la comprensione, l'ottima comprensione del testo scritto e la capacità naturalmente di trasferire questo testo nella propria lingua madre. Per quanto riguarda gli interpreti invece è l'ottima comprensione del testo orale. Diciamo che la produzione attiva della lingua non è così importante quanto la comprensione passiva della stessa, perché nelle istituzioni si traduce sempre verso la propria lingua madre, mai verso l'altra lingua, a differenza del mercato invece è freelance, ad esempio.
Dottoressa Castellani, le volevo fare una domanda di ordine più generale sull'uso dell'inglese in seno alle istituzioni europee, anche alla luce soprattutto della prossima futura uscita del Regno Unito appunto dall'Unione Europea. Pensa che con la Brexit l'inglese come principale lingua franca verrà messa in cantina? Oppure si potrà continuare ad utilizzarlo come seconda lingua ufficiale dell'Irlanda, magari cambiando appunto il regolamento sulle lingue comunitarie?
Naturalmente questa è una domanda alla quale nessuno è in grado di dare una risposta certa, posso fare delle supposizioni, certo. Perché di fatto intanto il Regno Unito non ha ancora avviato la procedura per uscire dall'Unione Europea, certo. Se quando lo farà questo sarà sicuramente un tema che si porrà, ma personalmente ritengo che sarà estremamente difficile non utilizzare l'inglese, perché di fatto fino al 2003 la seconda, cioè la prima lingua che si utilizzava nell'Unione Europea era il francese. Con l'entrata dei 10 paesi dell'Europa orientale nel 2004 invece si è passati all'inglese, perché i funzionari provenienti da questi paesi sapevano l'inglese, sì. E non il francese, sì. Quindi adesso un ulteriore ritorno al francese lo vedo poco probabile, ma sinceramente nessuno lo
diciamo
sa.
Che sarà difficile scalzare l'inglese, perché in effetti anche
e come hai suggerito tu giustamente, l'Irlanda è probabile che comunque chieda che le sue lingue ufficiali diventino non più soltanto l'irlandese, ma certo. Irlandese e inglese.
Benissimo.
Bene, un'ultima domanda magari. Secondo lei come si può proteggere la ricca diversità linguistica dell'Europa, dell'Unione Europea, e allo stesso tempo promuovere l'apprendimento delle diverse lingue?
Ma la Commissione Europea già da diversi anni si adopera affinché in tutti i paesi membri dell'UE ai bambini e ai ragazzi vengano insegnate due lingue straniere, quindi oltre alla propria lingua madre. Alcuni paesi membri hanno fatto grossi passi avanti in questo senso, altri devono ancora lavorare, ma sicuramente l'apprendimento delle lingue straniere non fa altro che arricchire ulteriormente, certo. Non soltanto le conoscenze linguistiche di ciascuno di noi, ma conoscere una lingua vuol dire anche conoscere una cultura diversa dalla nostra, quindi vuol dire aprirsi agli altri, e in questo momento di forti flussi migratori è assolutamente importante questa apertura verso l'altro e questa comprensione dell'altro, quindi sì.
Sicuramente la lingua è un valore aggiunto.
Esatto.
Bene, io la ringrazio per la sua disponibilità e per oggi è tutto, e la ringraziamo.
Grazie a voi. Grazie.